L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
L'ora della terra.
A voi tutte e a voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. È la Domenica Popolare, poi nella Domenica Popolare c'è anche l'Ora della Terra, ma oggi ci sarà un'Ora della Terra un po' speciale, quindi mi raccomando, siateci, sarà una mattinata lunga con tantissimi ospiti, molti argomenti. È la Domenica delle Palme, partiremo fra poco e parleremo di giardini e ci potete anche raggiungere telefonicamente allo 0848 03 0808. Avremo con noi Fabio Forni, che è presidente dell'associazione Jardin Suisse Ticino. Poi parleremo del museo storico etnografico della Valle di Blegno, di Vezia, della storia delle classiche motoristiche in Ticino e nel Canton Grigioni. Dalle 11 sarà con noi Francesco Pervanger, che sarà un graditissimo ospite. Suonerà con noi perché lui è cantautore, ma è anche un affermato e direi eccellente pescatore, ed è anche docente di economia alla scuola di commercio di Bellinzona. Poi in sommario anche le processioni della Settimana Santa di Mendrisio, che avranno luogo il 6 e il 7 aprile prossimi. E quindi dopo le 12 chi ci sarà? Ci sarà Sandra Zanchi. Sandra Zanchi, autrice, attrice e regista del teatro dialettale, oggi festeggia 101 anni, un compleanno straordinario. Sandra Zanchi sta bene, sarà ospite dopo le 12 della Domenica Popolare e avremo e avrete così modo di festeggiarla. Quindi buon compleanno e tanti auguri a Sandra Zanchi. Iniziamo, prima di parlare di giardini e di, diciamo così, fare questa ora della terra un po' particolare. Lara Montagna non c'è, la sostituirò io per tre domeniche, non ci saranno ovviamente neanche i suoi bravi e diciamo fidatissimi tre esperti, ci sarà Fabio Forni, parleremo di giardini, iniziamo in musica e poi, come detto, la parola al nostro ospite.
Quel momento nella vita nel quale cominciamo a ricordare momenti di una storia ormai finita, ma che poteva forse continuare. Ricordi quella sera in riva al mare, dicesti tua per sempre amore mio, soli con un mondo da sognare, ci siamo detti sì davanti a Dio. Torna qui, piccolo fior di primavera, come un dì inseguiremo. Notte penso a te, questa canzone è una preghiera, piccolo fior di primavera. Credevo qui vicino di poterti accarezzare. Ti sussurravo cose mie vicine che allora non osavo pronunciare. Mi accorgo solo adesso che è finita, quanto è importante la sincerità. Aspetto che una volta nella vita da un sogno possa nascer la realtà. Torna qui, piccolo fior di primavera, come un dì inseguiremo una chimera. Questa canzone è una preghiera, piccolo fior di primavera.
Le 9:14 quasi, la Domenica delle Palme, la Domenica popolare, tra l'altro anche la Domenica elettorale in Ticino. Avete già votato, lo state facendo, siete già andati a votare, è una domenica carica anche di impegni. Come detto, nella Domenica popolare in sommario abbiamo tantissimi ospiti e molti spunti, speriamo di vostro gradimento. Iniziamo a parlare di giardini. Fabio Forni, allora buongiorno, benvenuto, presidente dell'associazione Jardin Suisse Ticino. È importante far sapere che c'è un'associazione e che questa associazione ha un compito molto particolare. Benvenuto.
Buongiorno, grazie a lei, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori. Sì, l'associazione è importante, praticamente l'associazione degli impresari giardinieri ticinesi, che è sotto il mantello dell'associazione svizzera impresari giardinieri, Jardin Suisse Svizzera, con sede ad Arau. E noi abbiamo 100 associati praticamente e per un totale di circa 650 dipendenti delle ditte associate, quindi un bel volume di cifre d'affari, di economia e un bel volume di lavoro.
Fare il giardiniere, esercitare la professione del giardiniere implica anche avere una formazione, fare una formazione, quindi questo è per voi importante, lo so.
Esatto, Jardin Suisse Svizzera e Ticino è praticamente responsabile della formazione in Ticino, è di quello che si tratta di apprendistato e di formazione superiore. Da qualche anno facciamo regolarmente una scuola capi giardinieri, che adesso si chiama Giardiniere EPI, e una maestria organizzata in Ticino. E riusciamo ad avere i numeri finalmente, e questo non è male, anche perché abbiamo parecchi apprendisti. Quest'anno abbiamo 97 apprendisti agli esami che sono in atto in questi mesi, e c'è tanta formazione. E per essere affiliato all'associazione Jardin Suisse bisogna avere come minimo un attestato federale di capacità.
Quindi non ci si può improvvisare giardiniere per essere associato a Jardin Suisse?
No, per essere associato bisogna fatto almeno un minimo di studi e se possibile anche di più, perché la formazione è importantissima.
Fondamentale.
Anche in un mestiere comunque legato alla terra e alla natura come il nostro ci sono delle basi da seguire, ci sono delle normative, ci sono delle regole che vanno rispettate anche per non incappare in problemi legali, soprattutto quando si costruisce un giardino da zero. E un giardiniere non è solo quello che taglia l'erba e taglia le siepi, ma fa ben altro, cioè fa tutto quello che è muratura d'esterno, muri sotto la struttura portante dei viali, e tutte queste cose hanno delle normative ben precise che vanno rispettate.
97 apprendisti sono un buon numero. Più maschi, suppongo, più maschi che femmine.
Sì, anche se ci sono sempre più ragazze che intraprendono questa professione, sono comunque molti di più i maschi. Quest'anno sì, perché abbiamo un corso articolo 32, adesso si chiama, che era il vecchio articolo 33, e ci sono diversi di questi candidati che sono in riqualifica, poi abbiamo qualche ripetente dell'anno scorso e un buon numero di apprendisti quest'anno, è un record, eh? Di solito ne abbiamo dai 65 ai 70 comunque, è una professione ambita.
Bello, allora qualcuno ci scrive, non ci sono gli esperti dell'orto? No, stamattina no, per 3 settimane l'ora della terra è in vacanza, lasciamo tranquilli i 3 esperti e Lara Montagna, e quindi parliamo comunque di lavori e di giardini stamattina, quindi siamo molto vicini anche agli orti. Se volete avere dei consigli, se avete delle domande, dei commenti, delle considerazioni, ci potete chiamare in diretta già da adesso allo 0848 030808, oppure scrivere via WhatsApp allo 076 321 1113. Direi per oggi più che altro sui giardini in primavera, che devono essere preparati per l'estate. Vi occupate anche di orti però voi, forse?
Certo, il giardiniere è un po' l'esperto che arriva a casa del cliente privato e è un po' esperto, deve essere esperto su tutti, su tutto quello che riguarda il verde. Alla fine la natura si riesce, se si è studiato un po' la botanica, è chiaro che si riesce ad avere una visione un po'
globale
su tutto quello che è il verde. Dopo è chiaro che, come ogni mestiere, ci sono le specializzazioni, ci sono le cose particolari e non è sempre tutto facile, soprattutto in questi periodi con questo clima che cambia. Anche noi dobbiamo cercare di seguire, capire, cambiare, evolverci in base anche a quello che ci dà il tempo.
Certo, la siccità è ovviamente un problema grave anche per voi e si tratta di trovare degli accorgimenti e delle soluzioni. Torniamo però ai giardinieri in Ticino. Sono quante le ditte ufficiali?
Ma da quando c'era stata la LIA, che era la legge sulle piccole gli imprenditori, erano uscite circa iscritte 470 ditte di giardinieri.
Iscritte,
quindi calcoliamo che c'era forse ancora qualcuno che non si era iscritto, circa 500 ditte di giardinieri in Ticino. E sono tante sul nostro territorio.
Troppe.
Chiaramente.
C'è lavoro
troppe,
per tutti?
Forse sì, lavoro per tutti ce n'è, se c'è qualità non c'è nessun problema. Bisogna calcolare che oltre queste 500 ditte ci sono anche altre che fanno solo molto parzialmente, tipo le imprese di pulizie o i custodi, e queste persone qui, o quelli che adesso va un po' di moda il di tutto un po' o qualcosa del genere, che fanno un po' di tutto, ecco, quindi ci sono anche questi. Che non è che ci portano via.
La concorrenza invece dei giardinieri italiani, frontalieri?
Allora, si sente in alcune zone, soprattutto tipo il Malcantone, il Mendrisiotto, dove sono proprio a ridosso, vengono controllati parecchio dall'AIC, quindi possono, se sono in regola possono,
certo.
È chiaro che quando sono in regola devono dare ai loro dipendenti uno stipendio come il nostro.
Avete un contratto collettivo?
Abbiamo un contratto collettivo, quindi se sono in regola alla fine hanno diritto loro, come noi abbiamo diritto di andare in Italia a lavorare. Anche se non capita spessissimo, c'è qualcuno che va in Italia a lavorare comunque per ville prestigiose o anche magari qualche banca, qualche assicurazione che costruisce.
500 giardinieri non sono pochi, però lei però dice in ogni caso riusciamo più o meno a lavorare, anche se magari qualcuno il giardino lo fa lui e non chiama il giardiniere. E
esatto,
quindi,
esatto.
È un po' un perdere il lavoro.
È vero.
O non averlo.
Abbiamo perso anche tanto, ci sono in giro tanti, se non è un mestiere che si può meccanizzare, robotizzare tantissimo, ma sapete benissimo, ci sono i robot da giardino che hanno comunque portato via una buona fetta di lavoro ai giardinieri. È lavoro di routine, però per le ditte grandi soprattutto è un lavoro che comunque faceva dei contratti annuali che portavano il pane quotidiano, diciamo, alle aziende. Ci sono comunque anche chi ha il robotino e comunque ci tiene al giardino, magari li spende in un'altra maniera per
però il robotino è vero
meglio. comunque i tagli te li porta via tutti.
Te li porta via tutti, eh?
Esatto.
O buona parte.
Esatto, sono tante ore di lavoro comunque in meno e devo dire che fanno anche un buon lavoro.
I robottini li consigli?
Fanno un
sì.
buon lavoro. Sì,
sono,
sì,
diciamo così, efficienti, sì, efficaci.
Esatto, no, è un buon sistema.
Fabio Forni, lavorare con l'ente pubblico cosa significa oggi nel 2023? Significa innanzitutto poter lavorare o è dura prendere lavori?
Allora, lavorare con l'ente pubblico, secondo me in questo momento l'ente pubblico sta lavorando abbastanza bene, nel senso che fa quello che deve fare, è un momento anche abbastanza difficile, Covid, guerra, diciamo che gli appalti vengono fatti e dati. Dopo c'è il problema che è chiaro che se l'ente pubblico mette a disposizione dei mandati e questi vengono presi sotto costo, tanto vale, il santo non vale la candela e non capisco il perché, ma c'è comunque qualcuno che continua a divertirsi a abbassare i prezzi su questi appalti pubblici rovinando il mercato, perché alla fine non dico che quando si va a lavorare per il pubblico bisogna andare più caro che per il privato, ma almeno al prezzo che si va a lavorare per il privato bisognerebbe. Poi se l'appalto è grosso magari vai al 3% in meno, ma non al 70% in meno, ecco.
E voi come associazione non riuscite a fare dei prezzi minimi?
C'è sempre,
per certi lavori
noi abbiamo dei prezzi consigliati, però il problema è che la libertà di mercato lascia sempre, ognuno può fare quello che vuole e su quello non si può fare niente. Si sta cercando con la legge sugli appalti pubblici di mettere dei paletti, che non sia sempre solo il prezzo e qualcosina si è fatto, ma bisogna lavorare ancora molto.
Non è facile, mi rendo conto. Lei è una ditta di 20 persone, mi diceva prima,
sì,
più o meno.
Siamo più o meno una ventina.
Vuol dire 20 stipendi.
Vuol dire 20 stipendi, quindi tirar fuori 20 stipendi è importante, è pesante alla fine del mese, comunque tutti i mesi è un bel onere.
È un
però...
piccolo imprenditore, insomma, piccolo medio,
sì,
imprenditore.
Sì, piccolo medio imprenditore.
Senta, e ai nuovi consiglieri di Stato che dalle 12, insomma, quando poi lo sapremo nel corso della giornata, nel corso del pomeriggio, della serata, nuovo consiglio di Stato, se lei potesse fare un appello, che appello farebbe? Da presidente di un'associazione importante, quella di Jardin Suisse Ticino, ai politici, che cosa vorrebbe dire?
Allora, sicuramente abbiamo due cose pendenti che sono prioritarie. Sono sicuramente lavorare ancora su questa legge sugli appalti pubblici per cercare, e non è facile perché si sta lavorando.
Però capisco che per voi
sono
è un problema,
anni, ma anche per loro capisco che dalla parte dei politici non è facile trovare la quadra da rispettare, però bisogna ancora lavorare per riuscire a veramente avere degli appalti pubblici poi dati a ditte di qualità che fanno un lavoro di qualità e che possono si possa garantire che i soldi pubblici vengano ben spesi, ecco, oltre che anche a finanziare le ditte, perché una ditta grande non è che deve avere la priorità su delle ditte piccoline. Il fatto è che se ci sono delle ditte grandi che stanno un po' scomparendo nel nostro, ditte storiche ce ne sono sempre meno, magari una qualcuna per successione non va più avanti, nascono tantissime microditte. Le microditte vanno bene, fanno concorrenza, non c'è nessun problema. Il problema è che è della formazione, non ci sono più ditte che formano tantissimi apprendisti, non ci sono più ditte che assumono magari i ragazzi che finiscono un biennale. Una ditta di 50-60 persone può anche assumere 2-3 persone, uno che ha magari una parziale invalidità, uno che non è proprio al 100% delle facoltà, però può pulire il vivaio, può tenere, cioè ci sono altre attività. In una ditta piccola bisogna essere super tutti efficienti, chiaramente non è che puoi avere se sei in due devi essere in due efficienti.
Certo, questo
ed è un po' anche il lato sociale delle ditte, ecco, che bisogna.
Però 97 guardare. Apprendisti ha detto che ci sono la scuola di formazione, la formazione la si fa a Mezzana, giusto? La scuola del verde?
La formazione la si fa a Mezzana e questo è l'altro appello ai politici, che comunque abbiamo già fatto e rifatto e lo stiamo portando avanti, è che vorremmo costruire un centro di formazione, se possibile in quel di Mezzana, ma non è edificabile, quindi bisognerebbe, ci vuole proprio tanta volontà politica e forse anche qualcosa di più, ma almeno nelle vicinanze, di costruire un centro di competenze per i corsi interaziendali degli apprendisti, perché attualmente li facciamo a Gordola, ospitati dal SIC, dagli impresari costruttori, che ringrazio per averci ospitati fino adesso, ma adesso anche loro hanno bisogno di spazi e siamo sempre più ristretti e facciamo fatica. Oltretutto, da quando ci siamo spostati da Trevano a Mezzana abbiamo un super supercentro a Mezzana, che adesso verrà ancora ristrutturato in parte, sarebbe bello avere veramente un centro che un giorno diventi un fiore all'occhiello per il cantone, con una formazione d'eccellenza nel nostro mestiere, in tutto quello che sono le professioni del verde.
Certo, che peraltro sono valorizzate in Ticino, almeno per quanto riguarda il Ticino, comunque si è fatto e si fa. Però certo che voi avete delle esigenze ed è giusto poterle dire, queste esigenze, poterle spiegare, e ovviamente avete bisogno anche dell'aiuto, del sostegno politico. Perché esatto. È inevitabile, soprattutto una situazione come la vostra, deve per forza anche lavorare con la politica.
Esatto, noi cerchiamo di avere il contatto con la politica, non è facile perché ci vuole tempo naturalmente, e siamo anche il comitato, è praticamente, non praticamente, è tutto di milizia, abbiamo una segretaria al 50% dell'associazione, che però deve occuparsi di tutto quello che è corsi interaziendali, corsi per adulti, c'è un sacco di burocrazia che riesce a fare quello, non riesce a fare la parte politica. L'altro nostro problema dal livello politico è che non abbiamo, come i forestali o gli agricoltori, noi non abbiamo un dipartimento nostro, quindi non abbiamo un filo diretto col cantone, quindi anche tanti appalti pubblici.
Dipendete un po' dal DFE.
Dipendiamo un po' dal DFE, però non abbiamo un dipartimento del territorio proprio nostro per l'agricoltura, e non abbiamo un dipartimento forestale, quindi un ufficio forestale come gli altri. Quindi è giusto, neanche lo vogliamo, probabilmente non serve, però un po' più di riguardo quando magari escono certi appalti pubblici, che qui tipo rinaturalizzazioni dei corsi d'acqua, le piantagioni una volta che si facevano lungo le autostrade, queste cose qui vengono fatte tutte dai forestali, da imprese forestali, e i giardinieri vengono molto spesso dimenticati.
Il Ticino sempre più cementificato nuoce ai giardinieri? Meno giardini, meno verde? Poi in parte è vero, ma in parte non è vero, perché comunque spesso poi ci sono ancora dei giardini sotto i palazzi.
Esatto, diciamo che sì, la cementificazione fa male a tutti alla fine, perché ci porta via, forse al giardiniere neanche tanto, perché se si costruisce, anche il giardiniere costruisce il giardino, quindi c'è un giardino curato dove si costruisce, magari dove c'era un prato incolto, quindi magari per la ditta di giardiniere è quasi un vantaggio cementificare che non egoisticamente, poi per forza di cose dobbiamo vivere anche noi, e quindi se non cementifichiamo troppo forse siamo più contenti anche noi, o almeno certo. Ecco, cementificare con cognizione di causa, quindi tetti verdi, cercare di lasciare degli spazi che assorbono l'acqua, o piantare alberi dove anche qui la politica ci servirebbe. Adesso abbiamo fatto un'interpellanza in Gran Consiglio per la legge sulle distanze da confine, perché ha circa 110 o 111 anni questa legge e non è più al passo coi tempi. Se si pensa che un alto fusto va piantato a 8 metri dal confine, adesso con giardini di 100 metri quadri, 8 metri dal confine probabilmente sei al centro del salotto, quindi bisognerebbe forse rivedere un attimo queste leggi per permettere anche di poter piantare qualche albero in più, che ci dà un po'
certo.
di ossigeno.
Senta, i vecchi giardini, ma anche i nuovi giardini, oggi la filosofia, la nuova filosofia, insomma le nuove tendenze sono quelle di lasciare un po' l'erba anche incolta, lasciarla crescere, non tagliare, non fare l'erba incolta, il prato inglese.
Questo è vero, c'è molto più, perché ormai c'è un po' è anche una moda, la moda della biodiversità, e serve, c'è bisogno, bisogna farla secondo me con cognizione di causa anche lì, non perché va di moda o perché bisogna farla dove si può fare senza esagerare. E penso che ci sono ancora dei posti, soprattutto i posti turistici, che vengono adesso tutti piantati con piante perenni, perennanti, che hanno dei periodi dell'anno bellissimi, ma hanno altri tanti periodi che sono brutti, secchi e da vedere non sono belli. Io penso che se un turista va in un posto turistico al mese di maggio, o se ci va al mese di novembre, quel posto super turistico deve trovarlo sempre bello. Quindi anche gli annuali e i fiori, come si faceva una volta, devono avere il loro spazio, non bisogna neanche esagerare. mare.
Certo, arrivano molti messaggi allo 076 321 1113. Stiamo parlando di giardini con Fabio Forni, che è presidente dell'associazione Jardin Suisse Ticino, quindi siamo in tema, insomma siamo molto vicini agli argomenti dell'ora della terra. Cosa si intende per giardino curato? A me vengono i brividi se penso all'uso di pesticidi, erbicidi, la moda della biodiversità. Stiamo scherzando, questo è il messaggio di Marco. Allora, il giardino curato cosa vuol dire? Cosa significa?
Il giardino curato non vuol dire assolutamente... Un giardino curato può avere una biodiversità enorme, perché non vuol dire curare, non vuol dire tagliare le siepi in forma o avere il prato inglese tagliato dal robot tutti i giorni. Si può avere un giardino curato, bellissimo, alla direi quasi svizzero-tedesca, lì bisognerebbe prendere la moda, perché ci sono dei giardini con una biodiversità enorme e hanno delle parti curate, magari la parte di prato che usi con i bambini e che ci vuoi giocare, puoi tenere anche il robottino con magari un'altra parte attorno lasciata selvaggia per vedere, che è bellissimo anche con i bambini da vedere i fiori, gli insetti e queste cose qui, ma questo non vuol dire che sia abbandonato, perché ci sono due cose. Ci sono i giardini con prati fioriti, ma sono comunque curati, magari molto meno, due volte all'anno, perché oltretutto non bisogna curarli di più, perché sennò si distruggono certe cose, ma c'è una cura dietro e c'è uno studio dietro. Non sono abbandonati. Un giardino abbandonato è una cosa, un giardino curato anche ecologicamente
rispettando la biodiversità, la sostenibilità ambientale, diciamo,
ma
tutto
comunque è sempre curato.
Siete anche attenti all'uso dei pesticidi, oggi è tutto molto più naturale?
Certo, ma
è giusto?
Chiaramente ormai anche l'opinione pubblica va tutto sempre verso più il biologico, quindi anche le case produttrici di pesticidi vanno sempre verso quello che vuole il cliente, perché loro devono vendere. Quindi comunque anche i prodotti che usiamo noi, io non sono vecchissimo, ma comunque qualche anno ce l'ho, ho fatto la scuola circa 35 anni fa, sperimentavamo già il bio, però si usavano, io mi ricordo in frutticoltura per esempio, arrivavi nell'hangar dove c'erano i prodotti, c'era il cartellone attaccato al muro e c'era scritto: oggi bisogna trattare con questo, 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 e le piante non le guardavi neanche, riempivi il coso del trattore, andavi e facevi il trattamento, non sapevi neanche se c'erano le malattie o non c'erano, era il calendario che ti diceva di trattare con prodotti ben più tossici di quelli che ci sono oggi. Bisogna fare attenzione, la gente è molto più sensibile, anche noi siamo molto più sensibili, perché da uno vogliamo fare anche noi quello che vuole il cliente, perché dobbiamo vendere, e dall'altra parte, se abbiamo fatto il nostro mestiere, è perché qualcosa della natura ci deve piacere, perché certo, sennò forse avevamo sbagliato mestiere qualche anno fa.
La siccità, i giardini sono da bagnare quante volte?
Allora, la siccità, i giardini hanno bisogno di acqua, perché ormai le piante hanno bisogno di acqua. Bisogna cercare.
Però oggi i comuni dicono calma.
Sì, certo, i comuni calma, perché si dà la priorità alle persone, naturalmente. Quindi bisogna cercare, soprattutto in questi periodi, che fa anche bene, di non bagnare troppo. Adesso ci sono i giardinieri, sono in giro tutti ad arieggiare i prati, fare i tagli verticali, e quindi dopo si concima e si comincia a bagnare come pazzi questi giardini. È controproducente, bisogna bagnarli bene, ma poche volte la settimana, magari due o tre volte la settimana, così che ci sia anche della parte, l'acqua sia in profondità e l'erba vada ad allungare le radici. Questo anche per le piante, bagnate ogni tanto, non so, una volta alla settimana, date una bagnata alle piante più delicate. Le piante grandi e stabilite bene o male si arrangiano, perché hanno le radici profonde. Bisogna cercare di far sì, anche in questi periodi non troppo caldi, che le piante sviluppino bene le radici, così che quest'estate, quando avranno bisogno e ci sarà veramente tanto caldo, avranno delle radici più profonde e riusciranno ad andare a trovare l'acqua dove c'è.
Già che siamo in tema di consigli e di suggerimenti, in aprile che cosa bisogna fare al proprio giardino? Se qualcuno la chiama e dice: signor Forni, cosa devo fare nel mio giardino? Venga lei che mi dà un'occhiata al giardino, che mi dice...
Adesso le cose principali appunto sono la cura del prato, l'apertura dei giardini, quindi la cura del prato, si raschiano le aiuole. A noi a scuola insegnavano che una raschiatura è uguale a due annaffiature, perché quando piove poi o quando si bagna, se le aiuole sono morbide l'acqua penetra e va dove serve, invece se le aiuole sono dure l'acqua se ne va in giro e finisce nelle canalizzazioni un'altra volta. Quindi sicuramente raschiare le aiuole, sistemare, fare il top dressing al prato, che è il taglio verticale con la risemina eventuale eccetera eccetera, la concimazione. E adesso c'è la potatura degli ulivi, siamo alla Domenica delle Palme, quindi è il periodo della potatura degli ulivi.
E attenzione alle palme, perché abbiamo già discusso a controcorrente, il polemicone è già uscito, le palme vanno curate perché sono dannosissime.
Esatto, allora,
diciamo, per le piante autoctone e indigene.
Esatto, diciamo che sono dannosissime, forse un parolone, ci sono piante molto più dannose.
Possono essere dannose, però.
Sono dannose
e invadenti.
Comunque sono invadenti, no? Non sono le piante parassitiche così, ma sono invadenti e quindi sono dannose per i nostri boschi, perché potrebbero, soprattutto con questi periodi di siccità dove loro stanno bene e le nostre piante autoctone vanno in crisi, c'è questo cambio di
c'è questo
di
prendere
essenze.
Il posto.
Esatto, esatto, c'è un cambio di essenze. Comunque la palma ticinese fa parte dell'immaginario ticinese, di tutte le cartoline che ci sono in Ticino, quindi cerchiamo di curarle, di tagliare i frutti quando le fanno, così che non si moltiplichino e possiamo tenercele e non lasciamole all'abbandono.
Allora, fa parte dell'immaginario ticinese più che altro per i turisti, perché col nostro territorio nulla hanno a che vedere, le tradizioni sono altre.
Quello
Ticino, terra di
è.
Artisti, Ticino, terra di vino,
certo.
Ticino, terra anche di ciclisti, ma le palme ci sono arrivate da fuori, insomma.
Certo,
ecco.
Certo, ma come tantissime...
Diciamo che se guardiamo, ecco, alla simbologia,
certo,
le palme è una cosa un po' inventata.
Sì.
Abbiamo ancora qualche spunto, Fabio Forni. Allora, sui giovani, la vostra associazione, la professione del giardiniere, prevede anche dei contratti collettivi.
Esatto.
Non anche, prevede dei contratti collettivi.
Contratto collettivo.
Stipendio minimo?
Stipendio minimo, io no, appena adesso mi metto in crisi, stipendio minimo uno giardiniere diplomato 4.370, mi sembra, 4.390.
Per un giardiniere diplomato?
Per un giardiniere diplomato.
Apprendista?
AFC, diplomato,
certo.
Con l'attestato federale di capacità. Esatto.
Federale di capacità, l'apprendista?
L'apprendista prende 600 il primo anno, 900, 1100 mi sembra, il terzo anno.
C'è, ci sono, c'è un solo percorso di crescita.
Sì.
Consiglia ai giovani di fare il giardiniere?
Allora, sì, se hanno comunque un legame, una passione. È comunque una scuola abbastanza complicata, perché ci spazia da quello che è muratura a quello che è la botanica, a quello che è la conoscenza piante, in latino, bisogna avere la passione. Anche il mestiere di giardiniere è bellissimo, è variatissimo. Che forse il suo atu principale, che è sempre ogni giardino è diverso da un altro e ogni giornata è diversa dall'altra. È bellissimo, ma bisogna avere la passione, perché anche fuori, quindi al caldo, al freddo, all'acqua, alla neve.
Neve oggi, poca neve.
Io vivo nella speranza che si torni ancora indietro. Ma...
Lavorare sotto la neve da noi
un po' diventato,
è molto raro.
Un po' anche sotto l'acqua è diventato
esattamente
difficile.
Esattamente.
Quindi praticamente sarà sempre, se va avanti così è bellissimo. Forse ecco, si patisce il caldo, quello sì, perché comunque
lavoro... bellissimo per voi, dopo
esatto.
Meno bello per la natura.
È un lavoro pesante comunque, perché se adesso gli impresari costruttori hanno a disposizione sempre la grura cantiere eccetera, quindi sono molto meccanizzati, noi, viste le tante situazioni, tante cose si fanno ancora a mano e quindi è un lavoro comunque abbastanza pesantino.
Qualche domanda ancora, qualcuno dice sì, i robottini vanno bene, invece i soffiatori disturbano.
È vero.
Li utilizzate voi?
Certo,
il
soffiatore disturba, ma dipende, il pubblico che paga, se io devo pulire un piazzale e ci metto 2 ore e mezza con la scopa, quando ci metto 1/4 d'ora col soffiatore, il mio cliente è sicuramente più contento. È vero
si
che
tappa le orecchie, esatto. Però poi quando deve pagare la fattura...
È vero che c'è un abuso, ci sono dei comuni che hanno proibito l'utilizzo di questi soffiatori. Adesso ci sono i soffiatori a batteria, usiamo tantissimi macchinari a batteria,
fanno un po' meno rumore,
sono diventati si sente solo il rumore del soffio dell'aria, quindi sono eccezionali. E per il 90%, a meno che non si deve soffiare un bosco, ma per il 90% dei giardini vanno benissimo e sono diventati veramente performanti e comodi anche per noi, quindi penso che si andrà anche lì, ma anche in tosa erba,
un soffiatore silenzioso,
esatto,
faremo un controcorrente, sì o no ai soffiatori. Poi i fiori si possono, piante già con fiori, già piantare adesso in pieno sole o c'è pericolo per il gelo?
No, io direi di no, è come l'orto di solito si dice metà maggio, direi che
fine aprile,
esatto, cambiamento clima, adesso magari inizio maggio, fine aprile, però non prima perché prendono, è abbastanza un po' di freddo, si bloccano e alla fine se rimangono ci mettono ancora di più a recuperare, che, quindi con calma, dopo dipende sempre se siete sul lago, se siete
certo.
In collina, magari giù sul lago si può iniziare, ecco.
Dipende dal tempo, dal clima, dalla temperatura, però direi aprile,
ecco, generalmente fine aprile inizio maggio.
Allora le palme sono dannose, non sono dannosissime, però effettivamente disturbano quella che è la vegetazione indigena autoctona, e poi certo. Ricordiamo vanno trattate, vanno mantenute,
certo, vanno tagliati i frutti. Tra poco cominceranno a fare fuori questi frutti gialli, se si tagliano subito queste palme non si moltiplicano, quindi lì dove sono non danno fastidio,
vanno tagliati i frutti, vanno portati poi in discarica, negli ecocentri,
esatto, non buttati nel bosco,
non buttati nel bosco, non
se no è meglio lasciarli sulla palma,
ecco,
quasi
quindi
quasi.
Vanno portati all'ecocentri,
esatto.
Poi è vero che per il momento non sono ancora proibite le vendite di palme, le vendono ancora i negozi, ma
sì,
la legislazione, le leggi stanno diventando e cambieranno, diventeranno molto più severe e molto più, diciamo così, restrittive per quanto riguarda le palme. Dobbiamo chiudere. Fabio Forni, presidente dell'Associazione Jardin Suisse Ticino, io sento in lei la passione, però questo mi piace.
Sì, la passione c'è, magari se c'è ancora un secondo volevo dire, sono
i balconi fioriti,
bravissimo, sono vicepresidente della società orticola ticinese, che è una delle società più vecchie del Luganese, ha 130 anni tra due anni, e si occupa del concorso Balconi Fioriti l'anno prossimo da 100 anni, quindi quest'anno 99esima edizione del concorso Balconi Fioriti. Iscrivetevi perché forse è l'unica cosa veramente gratuita che è rimasta sulla faccia della terra, e ci fa piacere, a noi ci fa piacere, l'abbiamo estesa a tutto il cantone grazie o per colpa del Covid, ci siamo modernizzati, l'abbiamo fatta con l'iscrizione online, e quindi si può iscriversi da tutto il cantone, è vero che c'è un po'...
Il sito è...
E il sito, ostia, bella domanda.
Comunque, Balconi Fioriti
Comune,
Ticino,
lo trovate su Facebook,
in Google.
Lo pubbliciteremo a partire dall'inizio aprile.
Forni, un bel balcone bello.
Un bel balcone bello.
Veramente bello a livello estetico, a livello di proprio di impatto visivo.
Esatto, abbellisce anche il territorio ed è veramente ultimamente... Purtroppo non si usa più tantissimo mettere, anche perché la gente è sempre via, sempre in vacanza, va il weekend, è diventato difficile anche il clima, però fate uno sforzo, abbellite i vostri balconi e partecipate, che magari vi diamo anche un bel premio.
È bello comunque avere un balcone comunque che esteticamente vive.
Esatto.
Che si vede, che è colorato, che è fiorito. Un'ultimissima domanda che arriva dal pubblico. Elena, l'anno scorso il pero è fiorito, ma poi sono caduti tutti i piccoli frutti. Posso anticipare qualche trattamento per evitare la stessa situazione?
Sì, bisogna fare un trattamento prima della legatura. Bisogna trattare adesso il prodotto probabilmente con lo switch che aiuta la legatura del frutto.
Bene, Fabio Forni, presidente dell'Associazione Jardin Suisse Ticino, grazie per essere stato con noi stamattina in questa Domenica delle Palme. Buon lavoro, buona continuazione, soprattutto auguri alla vostra associazione che ha compiuto l'anno scorso
90 anni,
90
abbiamo
anni.
Fatto il 90esimo.
Il 90esimo, vi state già preparando però per il 100esimo.
Ci prepariamo per i festeggiamenti perché ci piace anche festeggiare ogni tanto.
Bravo, forza e auguri e viva i giardinieri.
Grazie mille.
Da qui triste rinforzare. sognare un certo istrumento. O chitarra, o chitarrita, istrumento senza pretesa, che accompagna quieta, quieta, i cantanti di cinese, che ti canta in poesia, dalla vita e sopeia, i basini tu sanni che tardi dal nostro sì. Quanta che tu tocca rinamora, da vincoia la fai serena, da sappica là sotto un balcone, a cantare con parole di passione, la chitarra con suo sentimento, la ti incanta la tua che sì, con un son melodioso d'una nota, che la tira pian pian verso te.
Il nostro Zin che oggi va a votare, o meglio, avrete già votato, avete tempo ancora fino alle 12 e poi dal pomeriggio i primi risultati per il nuovo Consiglio di Stato e per il nuovo Gran Consiglio. Da Fabio Forni, presidente dell'Associazione Jardin Suisse Ticino, a Valentina Cima. Benvenuta e buongiorno Valentina Cima.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie a lei, curatrice del Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno, due sedie, Lottigna e Olivone, avete riaperto con una bella mostra.
Sì, esatto, riapriamo oggi in realtà, con una mostra sul castello di Serravalle.
Sì, di cui abbiamo già ampiamente parlato questa mattina con Jenny Alessi. Velocemente ci vuole ricordare i contenuti della mostra sui castelli di Serravalle, che tra l'altro sarà al Palazzo dei Lanfocti di Lottigna?
Certamente, allora la mostra parla delle indagini archeologiche che si sono svolte a partire dal 2002, fatte dall'Accademia di Mendrisio in collaborazione con l'Università di Basilea, e poi del progetto di valorizzazione architettonico territoriale che ne è seguito. Noi inauguriamo oggi appunto questa bella mostra fatta dai curatori Nicola Calstelletti e Silvana Bezzola Rigolini. Dalle 14 ci sarà l'entrata libera e alle 15 un momento ufficiale seguito poi da un rinfresco.
Valentina Cima, sappiamo che sono tanti musei storici e etnografici nella Svizzera italiana. Cosa deve fare oggi un museo etnografico? A chi si deve rivolgerle?
Questa è una bellissima domanda e la ringrazio. Allora, noi siamo appunto, facciamo parte dell'AMET, che è la rete dei musei etnografici ticinesi, siamo parecchi e il bello è che ogni museo ha un po' la sua particolarità. E il tema principale, il nostro compito è quello di conservare quello che è il nostro patrimonio culturale, materiale e immateriale. Quindi innanzitutto dobbiamo acquisirlo e conservarlo per tramandarlo alle future generazioni. Naturalmente per poterlo conservare e tramandare bisogna anche conoscerlo, quindi il nostro compito è anche di svolgere delle ricerche e di studiare questo materiale, di documentarlo. E poi altrettanto importante è la valorizzazione, è il fatto di farlo conoscere questo patrimonio e non tenerlo soltanto chiuso nei nostri depositi. Per questo appunto noi abbiamo le nostre due sedi espositive, dove abbiamo delle esposizioni permanenti e poi delle esposizioni temporanee, proprio come quella che apriremo oggi.
E oggi si è passati un po' dal concetto di museo statico al concetto di museo interattivo, sempre più, diciamo così, aperto ad un pubblico che fruisce di quella che è la storia, di quello che è il patrimonio storico, però in varie forme.
Sì, esattamente, quello che ci stiamo sforzando di fare è anche di aprirci proprio sul territorio della Valle di Blegno. Per questo appunto la mostra che inauguriamo oggi parla per esempio del castello di Serravalle, che è un sito importantissimo per la Valle di Blegno, con una storia molto importante che viene ben raccontata in mostra. E quindi faremo, il nostro obiettivo è proprio anche quello di spingere il visitatore del nostro museo di poi andare a scoprire quello che è il territorio della Valle di Blegno, quindi di visitare sì la nostra mostra, ma poi di fare una gita a Serravalle, che è un posto veramente magico. Proprio su questo filone abbiamo anche da poco lanciato un portale cartografico interattivo che sarà presto visitabile sul nostro sito, dove appunto raccogliamo su questa mappa interattiva i siti più importanti della Valle di Blegno, con le informazioni principali, e anche da qua l'invito proprio ad andare sul territorio e a scoprirli, a visitarli, a camminare.
Sì, anche perché camminando, girando, si vede che la Svizzera italiana è un museo all'aperto, insomma, e spesso ce lo dimentichiamo. Senza entrare in un museo chiuso, girando per le nostre valli, per le nostre strade, sul nostro territorio, camminando, ci accorgiamo che dopo tutto viviamo in un museo all'aperto.
Sì, esattamente, ed è importante il fatto di conoscere e di guardare con occhi più consapevoli quello che abbiamo tutti i giorni davanti a noi.
Certo, Valentina Cima ha una bella storia alle spalle, perché lei è architetta, giusto?
Esattamente, sì.
E poi ha fatto il concorso ed è diventata curatrice, conservatrice del Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno. I Cima sono della Valle di Blegno, giusto? È un cognome tipico.
Giusto, sì, di Dangio, della Cima Norma, insomma.
Siete di Dangio, Cima Norma, e quindi parliamo di ville, le ville degli emigranti, di coloro che lasciavano la Valle di Blegno. E c'è una storia bella sulle ville degli emigranti, perché, e qui mi rivolgo all'architetta Valentina Cima, sono fatte con un certo stile. Erano state costruite con un certo stile.
Sì, queste ville sono una particolarità della Valle di Blegno e venivano costruite dagli emigranti che andavano a far fortuna, insomma, quelli che riuscivano a far fortuna all'estero. Avevano sempre questo desiderio di tornare poi in patria, perché il legame con la valle restava sempre molto forte. E quindi ancora quando erano all'estero loro raccoglievano i soldi e li spedivano in valle per costruire queste ville di cui è disseminata la Valle di Blegno. E l'interessante è che volevano costruire queste case prendendo anche degli stili dai paesi in cui erano emigrati. Quindi se si passeggia per esempio nei paesi di Malvaglia o di Semioni, dove ci sono delle bellissime ville, con occhio attento si possono riconoscere delle caratteristiche di architetture per esempio dell'Inghilterra o dell'America.
O della Francia anche?
Anche della Francia, sì, esattamente, che sono i paesi più gettonati
e nei quali andavano dalla Valle di Blegno molti emigranti che lasciavano la valle, andavano in Inghilterra, in Gran Bretagna, insomma, e anche in Francia e ovviamente anche negli Stati Uniti, in America. Valentina Cima, come sono però mantenute queste ville oggi? Perché pensando allo spopolamento delle valli, al fatto che c'è sempre meno gente che abita, non c'è il rischio che poi si perdano delle testimonianze storiche di assoluto valore, in questo caso testimonianze architettoniche?
No, io trovo che ci sono diversi belli esempi molto virtuosi di ville in Valle di Blegno che vengono veramente curate dai proprietari con molto gusto e con molta attenzione a quella che è la loro storia. Quindi io sono veramente ottimista in questo senso. Ho visto ancora di recente dei restauri ben fatti e ne sono molto felice. Poi appunto nel nostro piccolo, adesso se posso anticipare, noi siamo, prima abbiamo parlato dell'importanza di scoprire il territorio della Valle di Blegno intero, però anche noi come sedi abbiamo due sedi veramente molto belle in due edifici storici molto importanti. Quindi abbiamo la Cada Riveuil a Olivone, che è un edificio tipico dell'epoca, e poi la nostra sede di Lottina, che invece è in questo splendido palazzo dei Lanfocchi, che andremo anche a valorizzare sempre più.
Ecco, perché sono previsti, tra l'altro me lo diceva al telefono nei giorni scorsi, dei lavori di restauro importanti.
Sì, esatto, nei prossimi anni sono previsti degli importanti lavori di restauro. L'edificio è un edificio tutelato a livello cantonale, quindi si tratterà di un restauro conservativo, quindi attento alla storia. Abbiamo questi affreschi sia in facciata sia all'interno, che raffigurano gli stemmi dei Lanfocchi che hanno dominato la valle. E sì, andremo a restaurare, il cantone andrà a restaurarlo completamente, quindi per noi sarà una bellissima occasione per rinnovarci.
L'autorità politica, secondo lei, ha sufficienti attenzioni per quanto riguarda la valorizzazione e la promozione dei musei etnografici?
Io credo di sì, chiaramente siamo tanti, siamo piccolini, e per cui i mezzi a disposizione insomma sono quelli che sono, ma siamo contenti che ci siano, diciamo, e quindi sta a noi impegnarci e riuscire a capire come con quello che abbiamo valorizzarci al meglio e distinguerci anche l'uno dagli altri per poter valorizzare le varie identità in cui siamo inseriti.
Qualcuno sostiene che i musei etnografici spesso sono molto più visitati dai turisti, dagli svizzeri tedeschi, che non dai ticinesi o dagli svizzeri italiani. Com'è la situazione nel vostro museo etnografico della Valle di Blegno?
Allora, dunque, i turisti ci visitano, sì, certo, difatti siamo molto felici, si sente spesso parlare soprattutto svizzero tedesco nei nostri spazi. Noi abbiamo tante scuole che ci visitano, per fortuna, soprattutto scuole che sono nella settimana verde in Valle di Blegno, e abbiamo anche un buon numero di soci e di affezionati della Valle di Blegno. Chiaramente adesso nel 29 compiremo i 50 anni e stiamo lavorando su un necessario ricambio, diciamo, perché insomma, nei giovani notiamo che non siamo ancora così nel cuore dei giovani, ecco, in questo senso. Quindi questo è un aspetto su cui dobbiamo sicuramente lavorare, assolutamente.
Insomma, strizzare un po' gli occhi ai giovani.
Sì, strizzare gli occhi ai giovani, ai bambini, alle famiglie. Alle famiglie, difatti, appunto, adesso cerchiamo sempre con le ultime mostre anche di preparare qualcosa per loro. Abbiamo avuto la mostra dell'anno scorso, dove abbiamo collaborato anche con le scuole di Acquarossa, quindi i ragazzi hanno partecipato anche a preparare la guida proprio della mostra del nostro museo. Abbiamo proposto un escape room durante tutta la stagione dell'anno scorso, che ha avuto un bel successo perché ha portato al museo delle persone che sennò non sarebbero venute. Quindi bello. Abbiamo visto tanti bambini, quindi è stato veramente molto bello, e di questo siamo grati ai nostri partner dell'anno scorso, che è stato Blegno Bellissimo, che hanno avuto questa idea di portarci l'escape room. È stata una bella esperienza per noi.
Valentina Cima, curatrice del Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno, con due sedi, abbiamo detto, Lottigna e Olivone. Siamo in chiusura, velocemente un'ultima domanda. Lei abita sempre in Valle di Blegno?
No, io non abito in Valle di Blegno, in realtà. No, io abito a Bellinzona, ma ho passato tutte le mie estate in Valle di Blegno, perché ho avuto la fortuna che i miei genitori avevano ancora una casa lì dove trascorrere tutte le nostre vacanze, quindi diciamo che i miei bei momenti li ho passati lì.
Sta riattando per una casa in Valle di Blegno?
Sì, sto riattando una casa per poter offrire la stessa cosa ai miei figli.
Ho capito. Il bello della Valle di Blegno, in 20 secondi, perché prendere una casa in Valle di Blegno, cercarla, affittarla, comprarla, se ve ne sono?
Allora, chiaramente io sono di parte, perché c'è questo legame affettivo.
Va bene.
Allora, io trovo il paesaggio bellissimo, il patrimonio che abbiamo, che non è ancora così tanto valorizzato, ma appunto ci stiamo lavorando. E poi il fatto che è una valle che è sempre viva in qualsiasi stagione, sia in inverno sia in estate, non si spopola, per esempio in inverno quando non ci sono i turisti, ma è sempre viva e ha delle persone che ci abitano tutto l'anno, che ci tengono veramente tanto, e quindi si vedono tantissime belle iniziative che la fanno vivere sempre.
Bello, grazie Valentina Cima, buona domenica e auguri.
Grazie
per il vostro museo storico, e mi raccomando, forza, buon lavoro a voi, e poi ovviamente l'augurio che possiate andare avanti ancora tantissimi anni, ma soprattutto l'invito alla popolazione, ai cittadini e alle cittadine, di andare in Valle di Blegno e visitare il museo, i due musei a Lottigno e Olivone. Grazie, buona domenica.
Esatto, grazie altrettanto.
Della Terra.